Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Quando sono passati da pochi secondi le 9, questa è Chassis. Ovviamente vi renderete conto che non sono Barbara Sorrentini, perché Barbara Sorrentini in questo periodo va a svernare, si direbbe, se fosse inverno, in quel di Venezia. In realtà va a seguire la mostra del cinema di Venezia, uno degli appuntamenti fissi dell'anno cinematografico, e quindi non può essere qui negli studi di Radio Popolare in via Olearo 5. Ci sono io, che sono Luca Gattuso, ma è presente con la voce in collegamento proprio dalla laguna. Buongiorno Barbara Sorrentini.
Buongiorno Luca Gattuso, buongiorno all'ascoltatrice e agli ascoltatori di Chassis. Ebbene sì, mi trovo al Lido di Venezia, nella fiorente e calda città, e umida soprattutto, cittadina che ospita il festival da 78 anni, con delle pause intermedie, delle rivoluzioni, però adesso è in gran forma, c'è tantissima gente, e prenotare i biglietti è la cosa più complicata che si possa immaginare.
In che senso?
Che c'è questa piattaforma che si chiama Boxall, che sta esplodendo perché è impossibile prenotarsi.
Ma cioè, questo riguarda gli addetti ai lavori o anche il pubblico?
No,
che vuole?
Tutti.
A tutti?
Peggio tutti, sì. Sia gli addetti ai lavori, che hanno qualche margine in più, ma anche chi vuole acquistare biglietti sta facendo molta fatica. Adesso si scavallerà il fine settimana, che è stato il momento probabilmente più caldo, e vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.
Allora, diamo un quadro veloce di questa edizione. Inizio con Almodovar, che è stato il film di inaugurazione, grande attesa di Paolo Sorrentino. In due parole, questi due grandi momenti di questa prima settimana.
Beh, sì, sicuramente Pedro Almodóvar è stato un grande momento, che ha aperto il festival e si è avvicinato, meglio, ha fatto da seguito al premio Leone d'Oro alla carriera Roberto Benigni, che ha avuto un suo momento meraviglioso di grande affetto per il pubblico, per il Presidente della Repubblica, per sua moglie, a cui ha dedicato il premio.
Però più un momento extra cinematografico e cinematografico, ecco, ha fatto più notizia questa sua dichiarazione su, da un lato sulla moglie e dall'altro su Mattarella, ecco.
Sì, sì, beh, certo, perché in realtà di fatto lui poi ha fatto una lezione di cinema il giorno dopo, molto in una saletta piccolissima. Vabbè, comunque, e dal punto di vista cinematografico, sì, Pedro Almodóvar ha portato questo film di cui abbiamo parlato molto a Radio Popolare, e poi parleremo sicuramente, così come Paolo Sorrentino, che è stato accolto molto bene un po' da tutti, anche da quelli che non lo amano.
Senti, altro personaggio presente, non tanto cinematografico quanto dei fumetti, delle storie disegnate, Zero Calcare, che negli anni scorsi partecipava anche con una produzione, mentre quest'anno fa parte di una giuria per il premio Bookchuck. Di cosa si tratta?
Sì. Infatti, allora, non parliamo del Campiello, che si è tenuto ieri sera e ha visto vincitrice Giulia Caminito con L'acqua del lago non è mai dolce, ma parliamo invece di un premio dedicato alle immagini di libri che vengono appunto presentate qui da una giuria, che è una giuria che sceglie e decreta i vincitori, e il presidente di giuria quest'anno è stato Zero Calcare.
A posto che io sono tornato un mese e mezzo dall'Iraq, e ieri proprio invece da un 3 giorni di incontro con la diaspora curda a Bruxelles, che in qualche modo, per cui adesso mi viene molto difficile usare la parola resistenza se non per accostarla a chi mette in gioco la propria vita per difendere la dignità e proprio la propria esistenza e quella di chi c'è intorno. Detto questo, mi rendo conto che poi invece viviamo in un mondo, in un contesto che è anche diverso da quello lì, e le resistenze di cui c'ha senso parlare nel nostro contesto sono intanto quelle sicuramente che tutti abbiamo affrontato, ma con chi più chi meno, e chi con più strumenti, chi con più meno, degli ultimi 2 anni evidentemente de pandemia, che sono stati comunque sia per questioni di tipo sanitario, ma anche per questioni di tipo psicologico, economico, di lavoro, culturale, eccetera, che hanno attraversato un sacco di persone. E poi ci sono, visto che si parla di letteratura e cinema, che sono le due cose che stanno intorno a questo premio, sono due media che poi formano l'immaginario, e le resistenze si formano innanzitutto, cioè quelle culturali si formano prima di tutto nell'immaginario, che è il primo step per resistere poi a quello che uno c'è intorno. Quindi se parliamo tra l'altro di questi cosi, di questi book trailer, si parla spesso di questioni del genere, si vede che c'è tutto dal Me Too in poi, tutto quel tipo di discorso in qualche modo ha influito anche sull'immaginario, su i linguaggi che sono stati scelti, anche le questioni del razzismo, quelle che vengono da sicuramente tutta la vicenda di George Floyd, però anche successivamente ce ne sono state tante altre, sono state delle cose che hanno segnato questi lavori qua.
Questa che sentiamo in sottofondo è la colonna sonora di Spencer, uno dei film più attesi e che ha destato più discussione in questa prima settimana della Mostra del Cinema. Vero Barbara?
Bello Spencer, sì, ha diviso molto. Pablo Larraín, regista cileno, aveva già portato qui Jackie, dedicato a Jacqueline Kennedy, con Natalie Portman. In Spencer fa lo stesso identico lavoro, prende la protagonista, che qui è Kristen Stewart, e va a cercare all'interno della figura mitica che racconta l'umanità, l'aspetto più femminile e più intimo del personaggio. Quindi dà la possibilità qua veramente di identificarsi nell'icona che racconta. E Lady Di esce proprio così, come una donna triste, disperata, sola, che non si dà pace, che viene esclusa dalla famiglia reale, e insomma tutto questo appunto ha diviso moltissimo il pubblico e la critica.
Però adesso andiamo a parlare di un regista italiano, Andrea Segre, e con lui parliamo di un attore italiano, Paolo Piero Bon.
Sì, Welcome Venice è il film che ha presentato qui, girato alla Giudecca, Pescatori di Moeche, che sono dei granchietti che vivono in quella zona lì, ce ne sono tantissimi, una storia che è legata tra la tradizione e l'arrivo del turismo, che rompe un po' tutto, però ce lo facciamo raccontare prima dal regista Andrea Segre e poi da Paolo Piero Bon, che fa un personaggio, uno dei due fratelli insieme ad Andrea Pennacchi, uno più tradizionalista, o meglio più legato a una cultura del territorio, invece l'altro più rivolto verso appunto il turismo e il commercio.
Andrea Segre, parliamo di Welcome Venice, iniziato un anno fa più o meno, a fine nella fase, tra le due fasi di Covid, ma intanto com'è andata a girare in quel contesto?
Noi abbiamo iniziato a preparare a settembre, abbiamo iniziato le riprese i primi di ottobre e si era ancora, così mi ricordo, zona gialla, insomma si inizia, c'era ancora un po' di vita normale, man mano che giravamo rientrava dentro il lockdown, quindi diventava sempre più difficile, sempre più attenti, ovviamente ci tamponavano costantemente e tamponandoci venivano fuori dei positivi, anche di asintomatici, tra cui anch'io, sono stato positivo asintomatico per una settimana, ho fatto la smart regia che sconsiglio a qualsiasi essere umano, cioè chiuso in casa con dei monitor, però questo ha creato anche più solidarietà, più coesione in qualche modo nel gruppo, sai come quando sei tipo in trincea tutti insieme col nemico che ti attacca, cerchi di stare bene asserragliato, e questo ha reso molto intensa l'atmosfera di collaborazione all'interno del gruppo, con gli attori, con la troupe e tutto. Certamente ci sono delle difficoltà produttive non da poco, insomma, cioè la gestione delle comparse è complicatissimo, molti luoghi, giustamente case che avevi scelto ti dicono no, non venire più perché non si può, quindi insomma sono sicuramente delle difficoltà, però ecco, l'industria cinematografica si è attrezzata per riuscire a produrre e ha prodotto molto, infatti di film ce ne sono tanti quest'anno italiani. Adesso ci vuole lo sforzo successivo, è attrezzarsi per aiutare davvero le sale, perché altrimenti se facciamo tanti film vanno tutti soltanto nel web, dopo cosa ci rimane del cinema?
La Giudecca, il progetto di girare lì questa storia da dove arriva, anche perché immagino che sia abbastanza legata sia al territorio che alla realtà che ci circonda di fatto ovunque.
Welcome Venice è la terza tappa di una trilogia che parte da Marghera e arriva a Venezia, e in realtà arriva a Giudecca, e in realtà Giudecca era la vecchia Marghera, cioè prima dell'esistenza di Marghera Giudecca era l'isola dei lavoratori, degli operai, era tutta una zona di fabbriche, c'è un po' un legame tra l'inizio e la fine di questa trilogia. L'idea era di raccontare il rapporto tra Venezia e il lavoro e l'industria. Venezia e le acque, che doveva essere uno spettacolo di teatro e cinema, che poi è diventato, però si è bloccato, è diventato Molecole. E Venezia e gli abitanti, e Venezia e le case nel rapporto con la tensione del turismo. Diciamo le tre tensioni globali che interessano Venezia, che interessando Venezia e che raccontando Venezia ti permette di raccontare il mondo, no? Perché quello che succede a una zona industriale come Marghera succede in tantissimi altri luoghi, quello che succede al rapporto tra Venezia e le acque è legato al cambiamento climatico, quello che succede tra il turismo e le case a Venezia succede in tantissime altre città al mondo. Io cerco sempre di trovare dei luoghi molto specifici, delle persone, dei saperi molto specifici, degli animali in questo caso molto specifici come le moeche, e per provare a trovare in quella località, in quella specificità, in quel territorio una storia che diventa universale. E la tensione tra i due fratelli di Welcome Venice e la tensione legata alla casa loro è una storia molto giudecchina, ma è una storia che riguarda, come dicevo prima, tantissime altre città, cioè che cosa succede alle città, ai centri storici delle città più famose oggi rispetto alla loro abitabilità. È una tensione molto grande che la pandemia in qualche modo riattualizza, no? Perché fino a 2 anni fa conveniva affittare case ai turisti, adesso conviene di nuovo, non conviene, non lo so. Però cos'altro ne faccio di quella casa se non ci abito, se non so cosa farne, no? E queste sono domande che poi sono entrate nel film anche modificando la sceneggiatura, perché il film abbiamo iniziato a scriverlo nel 2018-19 con Marco Pettinello e poi dopo è successo ciò che è successo e abbiamo deciso di inserire anche la pandemia nel film e di provare a cogliere la sfida che più o meno sempre cerchiamo di fare con i film, di provare ad avere un film che si cala nella realtà quando sta per uscire, no? Cioè, quindi il film sarà nelle sale dal 9 settembre, esce adesso settembre e racconta la Venezia di adesso.
Sì, sì, certo, non dimentica tutto quello che c'è dietro. Gli attori, è una scelta ovviamente non casuale, anche sempre a livello territoriale, insomma, come anche stato a lavorare con loro.
Sì, allora in realtà, sai, Paolo Pirabone, che è il protagonista, è di origine venete, ma in Veneto non ci ha mai vissuto. È cresciuto a Milano, è milanese in realtà, e da piccolo stava in Basilicata, però è sicuramente legato anche a questo territorio. E Ottavia Piccolo è di Roma, però vive a Lido, quindi in realtà c'è un mix. Però chiaramente c'è un lavoro anche su una scuola attoriale veneta meno nota, no? Gli attori Stefano Scandaletti, Giuliana Musso, Sara Lazzaro sono un po' meno noti, ma è stato un lavoro di squadra intorno a questa famiglia e nel dialogo con un territorio. E poi dopo ci sono anche, come sempre nei miei film, i personaggi non attori professionisti, cioè c'è il bambino che è un bambino di Giudecca, sono due pescatori che sono i colleghi di Paolo nel film, che sono due pescatori veri, cioè c'è un dialogo con la dimensione reale del luogo e delle persone e della lingua con cui lavoriamo.
Paolo Pierobon, il tuo personaggio in Welcome Venice di Andrea Segre, un bel personaggio direi.
Sì, un bel personaggio, è un pescatore, un moecante, pescatore di moeche, che ho scoperto essere, appunto dopo diverso tempo che stavo lì, un'attività di pesca che richiede molta sapienza, perché non basta pescarli ma devi anche saperli portare alla giusta condizione, che è quella delle moeche, che perdono qualsiasi millimetro di guscio e poi possono essere vendute oppure abbattute, ghiacciate e poi vendute in maniera un po' più diversa, produttiva.
Quindi un'esperienza che ti sei fatto sul campo, immagino.
Assolutamente, perché il lusso con Andrea è quello di prendersi del tempo per provare, per stare un po' sul pezzo, sul progetto, e quindi ho conosciuto molto bene, grazie alla famiglia Bognolo, che è una delle poche che ancora fa attività di moecanti alla Giudecca, e ho conosciuto parte dei loro segreti. È davvero una cosa entusiasmante, si fanno un mazzo così, perché si svegliano sempre alle 3 del mattino, vanno a pesca, vanno in laguna, ritornano, mettono questi granchi nei vieri, in questi cassettoni di legno, li appendono alle fondamenta dell'isola, aspettano che maturino, insomma vanno lì con la pila, è tutto un lavoro molto molto meticoloso e tosto da fare. Lui è un po' uno spostato, perché in realtà non è un vero 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 pescatore, pescatore, l'ho imparato da ragazzino, poi ha preso tutta un'altra svia perché è un mezzo malavitoso, è stato detenuto per qualche anno, poi ha ripreso il lavoro, quindi è un po' maldestro, un po' lento, ci mette comunque tanto impegno, tanta passione, ma è anche l'unico contesto in cui lui si ritrova dopo anni di sbandamento. Quindi quando gli chiedono ma cosa fare, cioè, faresti altro, no? Io mi sento perso se vado fuori da questa cosa. E la proposta allettante del fratello è dire ma tu questo posto lo occupi, questa porzione di eredità che abbiamo, ma potrebbe fruttare 450 euro al giorno, cosa vogliamo fare? No, assolutamente no. Non è una scelta né nostalgica né leggera, è una scelta molto personale, soggettiva di Pietro, del personaggio.
Il film immagino che sia anche molto legato alla realtà e al territorio.
Molto legato alla realtà, al territorio, ed è un tema che può essere esteso anche a tante altre città, soprattutto quelle turistiche, quelle d'arte, che rischiano di essere una rappresentazione della città ormai, perché tutti vanno via, tutti affittano, non rimane nessuno. Il rischio poi di perdere l'equilibrio, di invece che appunto dare una visione autentica delle attività e di tutto quanto, è il rischio di trasformare anche lo stesso Pietro in un local fisherman per i turisti, oppure di fare pescaturismo, eccetera. Queste due cose non possono stare troppo insieme, potrebbero stare insieme, cioè fare attività da pescatore vero e poi fare anche qualcosa per il turismo, però non può essere solo quello. E quindi è un discorso che può essere esteso anche a tante altre città, come la stessa anche Roma, perché alla fine affitti, 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 cioè levi piano piano l'identità, si prende un po' di erosione.
Com'è la Giudecca oggi per chi non ci va abitualmente?
Io ci ho lasciato un po' il cuore, perché è molto meno turistica di Venezia, eppure la guarda perché c'è il Canal Grande e poi la vede davanti. Ci ho visto degli abitanti proprio, e questo non è così frequente. Può essere ostica, può apparire ostica, può apparire anche un po' forse un inospitale, c'è tutta una parte molto scura, le fondamenta delle foche, non batte mai il sole, però io sono rimasto totalmente innamorato del posto.
Io non so se puoi rispondere, però se hai voglia puoi farlo, fai un'altra parte in questo festival che è quella di Gabriele D'Annunzio, sì. Se vuoi fare una battuta su interpretare D'Annunzio.
Dunque l'invito di Mario a fare D'Annunzio, sono l'unico attore non napoletano, mi ha dato molto orgoglio, anche se comunque è un cameo, eccetera. Mario ha chiamato tanti teatranti a fare parte di questo cast, tante persone che hanno avuto a che fare con lui. E quindi c'è una specie di film nel film anche rispetto a questo, e non poteva fare altrimenti, secondo me. Molto contento di aver lavorato ancora con lui, e mi si dice che la cosa è riuscita molto bene. Quello che avevo fatto con lui lì quella notte, perché abbiamo girato una notte intera, era veramente molto suggestivo.
Su Welcome, ancora una cosa, il Veneto, perché tu sei
Veneto.
Quindi la domanda
si perde in questa maniera.
Di qualcosa in merito.
Bellezza della musica dei Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Non so che collegamento abbia con la Laguna, con la mostra del cinema di Venezia, la 78esima edizione in collegamento Barbara Sorrentini in quella di Venezia. Abbiamo sentito prima Andrea Seghe e poi Paolo Pirobon. Di cosa parliamo adesso?
No, vi dico velocemente il collegamento, è perché c'è stato proprio ieri l'attesissimo documentario Becoming Led Zeppelin di Bernard McMahon, e tra l'altro c'era qui al Lido Jimmy Page a presentare e a essere presente a questo grande omaggio dedicato a lui e al suo gruppo. Adesso parliamo di Cuntami, di Giovanna Taviani, figlia del regista Vittorio Taviani, e ha lavorato tanto con il padre, con i fratelli Taviani ovviamente. Qui racconta la Sicilia attraverso i pupi, un viaggio alla ricerca non solo dei pupi ma anche della tragedia e della commedia siciliana, in un road movie che porta anche nei luoghi noti purtroppo per drammi legati alla mafia ma anche per i campi, anche alla ricerca di bellezze e di cose più drammatiche della Sicilia.
E quindi andiamo a sentire Giovanna Taviani, la regista di Cuntami.
Giovanna Taviani, ti chiederei l'origine di questa ricerca e anche questo approccio così allargato, non solo al personaggio, alla storia dei pupi naturalmente.
Sì, fondamentalmente tutto è nato quando mi sono trasferita a Palermo un po' di anni fa, come dico nel film, all'inizio, nel quartiere meraviglioso della Calza, il quartiere arabo stupendo, consiglio a tutti di andare a vedere. Lì ho scoperto una realtà, non solo Mimmo Cuticchio, questo grande operante, puparo e contista vivente, ma anche una comunità appunto di suoi allievi che oggi magari sono anche nelle sale cinematografiche, come per esempio Giovanni Calcagno, che è di Piedimonte Etneo di Paternò, e Vincenzo Pirrotta, l'abbiamo visto in Bellocchio, in Martone, che è invece di Partinico, e oltre a loro anche attori meno conosciuti come Gaspare Balsamo. Questa comunità di narratori orali che riprendono le storie del passato, quindi le storie del mito che ci raccontavano quando eravamo tutti bambini, e per raccontare però la nostra contemporaneità. Questa è stata la miccia che mi ha fatto avere l'idea di fare questo film, di raccontare questa storia dove a mia volta divento una contista, una narratrice che sale su un furgone rosso sgangherato pieno di pupi, di personaggi che mi hanno fatto compagnia nella vita: Ulisse, Polifemo, Orlando, Angelica, ma anche Don Chisciotte, che è il mio mito preferito, il mio fratello. Io penso di essere un po' una Don Chisciotte che sa che non è vero ma ci crede lo stesso, e quindi lui va in giro con questo furgone, guida simbolicamente sul tettino. In realtà questo furgone, che è come vecchi carretti degli operanti che andavano a portare l'opera dei pupi in Sicilia nei paesini sperduti, attraversa tutta la Sicilia, prima occidentale poi orientale, finisce sull'Etna. E questo furgone, questo viaggio è di volta in volta carica sul furgone questi narratori che di volta in volta prendono il timone.
In quali zone hai girato, proprio perché è itinerante, e se vuoi raccontarci un po' anche di quello che hai incontrato nel periodo in cui hai girato, perché immagino che fosse il periodo pandemico.
Sì, infatti alla fine abbiamo girato a novembre, tra ottobre e novembre dello scorso anno, in una piccola parentesi della pandemia, poi hanno richiuso tutto. Abbiamo fatto una battaglia contro la produzione per partire con la produzione, perché era molto a rischio la cosa. Ci siamo trovati in questa Sicilia deserta. Quindi alla fine per me è stato ancora più bello, veramente è stato proprio il viaggio di Don Chisciotte nella Sicilia dei mulini a vento, dove non abbiamo trovato, a ottobre ancora c'è il turismo, e quindi era una Sicilia veramente deserta, dove l'immaginario proprio ha preso vita in una maniera incredibile. Quindi devo dire grazie anche alla pandemia. Sono partita da Palermo, poi mi sono persa quando facevo i sopralluoghi, dovevo andare a Partinico, che è la città d'origine di Vincenzo Pirrotta, è la terra anche di Danilo Dolci, e dovevo andare con la superstrada da Palermo a Partinico nel triangolo della morte, dove ancora si nasconde Mattia Messina Denaro. Quindi parliamo del triangolo della morte, di Corleone e di quei posti lì dove a Porto anche vissero Peppino Impastato, lì intorno. E mi sono persa e mi sono trovata in una strada impervia di montagna, che era la vecchia strada che facevano a piedi da Palermo a Partinico, e lì ho girato ho trovato a Partinico un anfiteatro di Danilo Dolci meraviglioso, dove ho fatto ambientare a Vincenzo Pirrotta il suo Orlando Furioso. Poi ho proseguito e sono passata nella parte più bella, che è la Baia di Custonaci con Gaspare Balsamo, fino ad arrivare a Trapani, che è una città meravigliosa, e finire alla Tonnara di San Giuliano e alle saline dei Mulini a Vento, dove si pare che Cervantes sia passato e si sia ispirato per la sua scena famosa dei Mulini a Vento. Io ci credo. Poi sono finita in mezzo alla Sicilia, cuore della Sicilia, le zone delle miniere, le cave, e quindi ho fatto con Mario Incudine, che è un cantante, un musicista, però anche un cantastorie, ho fatto il Turiddu, il lamento di Turiddu Carnevale, che era questo sindacalista ucciso dalla mafia. E poi sono passata da Gela, dal petrolchimico, per vedere anche l'altra Sicilia. Però è molto bello vedere Ulisse e Polifemo davanti al petrolchimico, questo scontro, conflitto di e poi sappiate che a Gela ho scoperto che c'è anche la necropoli di Eschilo, dove ci sono le ceneri di Eschilo. Quindi insomma è l'Eschilo siciliano, ecco, cioè siamo tutti siciliani. E finisco a Paternò, dove c'è il centro più grande di Cantastorie, Museo dei Cantastorie, perché è la città d'origine di Ciccio Busacca. E poi sui piedi vado sulle pendici dell'Etna con Giovanni Calcagno, che mi fa un Polifemo innamorato struggente.
Grazie.
Grazie a te.
Hallelujah.
Inconfondibile, alleluia, questa è Chassis, oggi è domenica 5 settembre, in collegamento da Venezia, Barbara Sorrentini, di nuovo con noi, ciao Barbara.
Sì, buongiorno, buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto adesso, alleluia, hai detto bene, inconfondibile, perché c'è stato un documentario, Alleluia, Leonard Cohen, un viaggio, una canzone, di Dan Geller e Diana Goldfine. Qualcuno si sarà chiesto, ma che strana versione di Alleluia? E sì, perché questo documentario, che è dedicato proprio a questa canzone, e non solo, ma soprattutto a più o meno 80 versioni diverse fatte dallo stesso Leonard Cohen in situazioni differenti, oltre a essere una delle canzoni più coverizzate, si pensi a quella di Jeff Buckley, meravigliosa, ma anche naturalmente credo da chiunque è stata comunque eseguita.
Però adesso è venuto il momento di parlare di uno dei grandi protagonisti di questa prima settimana, è proprio lui, Paolo Sorrentino, giornali pieni, fotografie, emozione. Hai pianto?
Sì.
Vabbè, basta, dici così, vabbè, un minimo di commozione, un minimo di coinvolgimento maggiore, vabbè. È un film in cui anche molti giornalisti che pensiamo con un pelo sullo stomaco degno di un inviato di guerra, in realtà hanno ammesso le loro debolezze emotive. Perché?
Perché? Perché è un film che racconta la storia più triste di Paolo Sorrentino, quella che lo ha segnato. Lui è rimasto orfano a 17 anni e per la prima volta racconta con un film la sua adolescenza, la sua infanzia in una Napoli metà anni 70-80, quindi anche con una parte molto divertente, con una galleria di personaggi assurdi e veramente grotteschi. Ci sono le linee classiche del suo cinema, ma c'è anche una narrazione così intimista che alla fine ovviamente fa ridere e fa piangere, c'è tutto.
E
ma
quindi
siamo raccontato da lui.
Esatto, quindi andiamo a sentire Paolo Sorrentino, appunto intervistato da Barbara in quel di Venezia.
Paolo Sorrentino, tornare a Napoli dopo un uomo in più, chiaramente con tutto quello che porta dietro questo film.
Che posso dire? A me stare a Napoli mi piace tantissimo, è il posto dove sono nato, cresciuto, per me è il mondo così come l'ho conosciuto e quindi è stare a casa. Non ci andavo da tanti anni ed è stato un meraviglioso viaggio a ritroso, meraviglioso e doloroso, perché per me Napoli è stato due aspetti della vita, insomma. Vediamo se è un film catartico, bisogna aspettare. Forse mettendo, quando uno si fa il monologo interiore con i propri ricordi, in qualche maniera questi ricordi non li lascia mai andare, invece forse fissarli su uno schermo è come lasciarli andare, perché non appartengono più a te, ma appartengono anche a tutti quelli che lo vedranno.
Ovviamente tutto l'aspetto emotivo si percepisce nel film, però hai giocato anche molto con la commedia e ci sono veramente dei momenti molto divertenti. Com'è stato affrontare quel tipo di linguaggio?
Insomma, quel mondo lì di questa ricerca ostinata della risata è un po' il mondo della mia famiglia, delle caratteristiche dei miei familiari, ma come di tante famiglie numerose o non numerose napoletane, ma non solo napoletane. Cioè è un aspetto generazionale, cioè, 40 anni fa il mondo era diverso e ci si divertiva con poco, ci si divertiva con gli scherzi, ci si divertiva con le prese in giro del primo malcapitato di turno. È il mondo che ho conosciuto, per me non è stato difficile, l'ho scritto semplicemente attingendo ai ricordi.
Il lavoro e il rapporto con il protagonista, che in parte fa, insomma, una parte tua, c'è stato un lavoro particolare rispetto agli altri attori?
Ma no, non tanto, poi la realtà del set prende sempre il sopravvento su tutti gli aspetti emotivi, sentimentali che uno può avere, quindi in questo film il consiglio più ricorrente che io ho dato al mio protagonista era non prenderti il Covid, se no non riusciamo a finire il film, quindi la pratica prende sempre il sopravvento, l'aspetto pragmatico delle cose prende sempre il sopravvento su tutto.
Resto un attimo sugli attori, Teresa Saponangelo e Tony Servillo, quali sono state le due scintille che ti hanno convinto a prenderli come genitori?
No, Tony Servillo era del tutto naturale come scelta, perché per me è una figura di fratello maggiore, una persona di cui mi fido ciecamente, esattamente come uno si fida dei genitori, e quindi è stato una... non è stata neanche una scelta, è stato un pensiero che stava a monte di tutto. Teresa è un'attrice formidabile, con una vitalità negli occhi che era la stessa vitalità che io riscontravo in mia madre. In più ci conosciamo da quando siamo ragazzini, quindi non avevo mai avuto la possibilità di lavorare insieme, era un po', come dire, un appuntamento che era stato solo rimandato, ecco.
Due passioni che accompagnano Paolo Sorrentino sono quelle per il cinema e per il calcio nelle vesti di Maradona. Ora sentiamo cosa dice di Antonio Capuano, il suo mentore sul cinema, regista che tutti conosciamo, e naturalmente su Dieguito Maradona, È stata la mano di Dio, il titolo prende proprio da lì.
No, con consenso, il conflitto però... Come dire, il consenso è qualcosa che cerchiamo tutti, naturalmente. Il conflitto però è quello che ti stimola. E Capuano è stato una delle figure che ho incontrato da ragazzo, che è stata per me decisiva per farmi crescere, per farmi capire come si fa questo lavoro. Non si fa attraverso reciproci attestati di stima, ma si fa attraverso il mettere in difficoltà il prossimo. La grande figura religiosa della mia vita, della vita di tanti napoletani e argentini, è colui che col suo carisma e con la sua, col suo mistero, lo rende una figura che ha a che fare col divino, una cosa che hanno detto già in tanti, ma è la verità.
Parli di Paolo Sorrentino, parli di Napoli, parli di Maradona, non può arrivare Pino Daniele, infatti arriva con Napulè, vero Barbara?
Sì, arriva con Napulè perché è l'unica canzone che Paolo Sorrentino inserisce nel suo film. Sappiamo che le sue colonne sonore sono sempre state molto elaborate, dal vivo alla grande bellezza, ma tutte comunque studiatissime. Qui non usa musica, il suo protagonista ha spessissimo le cuffie grosse, fine anni 70, ascolta una musica ma non sappiamo qual è, solo a un certo punto si sente però Napulè, che è ovviamente un grande omaggio a tutto quanto, compreso Pino Daniele.
Sana verità.
Restiamo in mondo cinema italiano con Michelangelo Frammartino, che è un altro dei registi che hanno presentato a Venezia una loro produzione.
Sì, Il Buco è un altro film appunto in concorso che è passato proprio ieri, e sul tappeto rosso sono saliti gli speleologi, quelli che hanno fatto la prima impresa. Gli speleologi.
Cioè quelli che vanno sottoterra?
Sì, perché il film racconta questo, è la ricostruzione di un'impresa che è stata fatta nel 1961 in Calabria, nella grotta, in una grotta del Poldino, che poi è la grotta più grande del mondo, una delle più profonde del mondo, sono 700 metri, e Fra Martino ha ricostruito tutto questo con una nuova equipe di speleologi andando in questo buco, e ci racconta anche come lo ha realizzato.
E allora sentiamo Michelangelo Fra Martino con il suo buco.
Michelangelo Fra Martino, il buco in concorso a Venezia, caspita, una realizzazione di un film che lo si capisce anche vedendo il film, oltre a quello che hai già raccontato, faticosissima. Riepiloghiamo un attimo questa impresa fatta appunto dagli speleologi che poi ti ha fatto da ispirazione ovviamente.
Allora, il gruppo speleologico piemontese, ma non solo loro, perché poi alla campagna esplorativa meridionale del 61 si uniscono gruppi triestini, bolognesi, milanesi, però è una campagna del nord, quindi accade che in pieno boom economico, mentre Bonatti tenta di salire sul Monte Bianco, mentre Gagarin è nello spazio sopra le teste di tutti, mentre il Pirelli è il grattacielo più alto d'Europa, insomma, mentre ci sono tutti questi, mentre mio padre sale dalla Calabria verso il nord, insomma, mentre si guarda su, mentre si guarda al nord, questi ragazzi scendono invece al sud. I miei mi dicono che nei primi anni 60 loro non avevano mai visto un torinese o un milanese, non c'era questo flusso, questo scambio. Questi ragazzi scendono al sud per la prima volta e decidono di esplorare il Pollino, perché era un massiccio di calcare. Beppe De Matteis, il loro geografo, l'aveva individuato come un luogo interessante. E durante quell'esplorazione scoprono, perché la speleologia si muove verso la frontiera, verso lo sconosciuto, no? Non sanno se ci sono grotte, anche se hanno mandato qualche lettera durante l'inverno, anche se chiedono ai pastori locali, chi meglio di un pastore conosce il paesaggio, e cominciano ad esplorarlo e torneranno con la seconda grotta più profonda al mondo, a Torino.
Ricostruire questa storia e andare a cercare dove sei andato a girare, insomma, raccontaci anche qualcosa proprio della realizzazione del film, che si capisce che non è proprio semplicissimo, perché comunque il buco, questo 700 metri è quello, no?
Sì, no, sai, questo è un cinema che si confronta con la realtà in un corpo a corpo intenso, e si prova anche a non controllarlo, insomma, a volte a farsi controllare. C'è molta fiducia che la realtà sia, possa essere imprevedibile, più interessante del soggetto che la osserva molto spesso. Abbiamo deciso di girare nell'abisso, con tutte le difficoltà connesse, come abbiamo deciso di girare con un vero pastore, con dei veri speleo, come abbiamo deciso di girare dentro San Lorenzo, nei pressi di Cerchiara di Calabria, insomma sul Pollino. E quindi sì, girare nell'abisso, che è un abisso verticale, il bifurto, lì non si cammina, lì si scende in corda, c'è qualche meandro per muoversi a piedi. E quindi abbiamo portato giù l'attrezzatura. Molto spesso noi che scendevamo partivamo la mattina presto e poi con la fibra ci collegavamo con quelli fuori 6-7 ore dopo, quando raggiungevamo la profondità, e quindi a volte eravamo costretti a girare tre quarti d'ora, un'ora e poi risalire, perché ci attendevano altre ore di risalita. Quindi è stato molto lungo, siamo stati lì sotto 6 settimane, non continuatamente, ma insomma lo shooting sotterraneo è durato 6 settimane, proprio perché i tempi erano dilatati e a volte eravamo stremati ovviamente, e prendevamo 2 giornate di riposo per poi rimmergerci. Quindi sì, è stato faticoso.
Sì, cioè vi ha costretto a uno sport tra virgolette, che di fatto forse nel tuo caso hai dovuto imparare, sapevi già come, perché comunque calarsi e arrampicarsi ovviamente ci vuole una disciplina e una tecnica.
No, guarda, a me la verticalità ha sempre fatto paura, vengo dallo sport, non mi ha mai spaventato la velocità, ma la verticalità sì. Quindi le prime volte che sono entrato, quando ho cominciato a pensare che lì sotto al buio, nonostante l'apparente contraddizione, ci potesse stare il cinema, ho avuto paura proprio, ho avuto paura, non mi fidavo degli attrezzi. Invece in speleologia la prima cosa è fiducia negli attrezzi, bisogna avere anche fiducia nelle immagini, secondo me manca un po' di fiducia nelle immagini nel nostro tempo, come se si dovesse sempre aggiungere qualcosa. E quindi sì, superata questa paura iniziale, c'è stato un training che per noi è durato qualche anno, perché dovevamo essere in grado di stare lì sotto sereni e poi di conoscerlo quel mondo, di conoscerlo, di avvicinarlo, di esplorarlo. Anche a me è capitato di scoprire un pozzo con dei compagni di viaggio. E quindi sì, è stato lungo, ci siamo preparati e anche fisicamente. Sì.
Meglio, infatti. Illuminare la profondità?
Guarda, illumina. Quando abbiamo proposto a Renato Berta questo progetto, lui è rimasto affascinato dall'idea di confrontarsi col nero assoluto, che giustamente da direttore della fotografia considerava un errore, no? Il nero al cinema comunque deve essere in qualche modo governato, è una sottoesposizione che gestisci. Invece noi avevamo bisogno della frontiera tra visibile e non visibile, quindi volevamo il nero assoluto, e questo ha convinto Renato a lanciarsi in questa impresa e ci ha convinto anche a noi a confrontarci con questa frontiera, no? La speleologia esplora, no? C'è questo sguardo, questo cono di luce, no? L'occhio e il faro coincidono, l'uomo avanza con questa luce e scopre, però sottrae anche qualcosa al mistero, sottrae anche qualcosa all'informe, quindi si aggiunge un pezzo al mondo sottraendolo a un altro territorio.
Grazie.
Grazie a te.
Radio Popolare Chassis, domenica 5 settembre, in collegamento da Venezia, Barbara Sorrentini che ci parla, ci racconta di quello che sta succedendo dal punto di vista cinematografico, quello che stiamo sentendo Danilo Rea con La rosa e le labbra. E Danilo Rea è collegata a un altro autore, Umberto Contarello, che ha presentato un docufilm che si intitola Parole, operetta per voce e piano, giusto?
Sì, sì, Danilo Rea ha composto la colonna sonora per questo documentario, proprio due sere fa ha fatto un concerto per presentare il film a bordo laguna, al tramonto, insomma un momento molto suggestivo con Umberto Contarello che recitava parti del suo film sulla musica, perché questo film di fatto racconta un po' una storia particolare di Umberto Contarello, una sua quarantena da cui poi fuori Roma e il suo ritorno a Roma, però Umberto Contarello chi è? Tutti lo conoscono come lo sceneggiatore di Paolo Sorrentino, per l'appunto, non in questo ultimo film, ma della Grande Bellezza, di Loro, del Divo, insomma di moltissimi film, quest'ultimo invece no. E quindi chissà se anche da questo poi è maturata l'idea di fare un film in cui lui riflette tantissimo su se stesso. In questa intervista racconta un po', ma è un personaggio abbastanza particolare, lo capirete voi stessi ascoltando.
In che senso particolare?
che è matto totale.
Ah, è matto totale, perfetto. Salutiamo Umberto Contarello che sicuramente sarà all'ascolto, poi te la vedi con lui in quel di Venezia, perché magari lo incontri da qualche parte e sarà interessante. Va bene, quindi andiamo a sentire l'intervista che Barbara ha fatto a Umberto Contarello. Adesso siamo tutti curiosi di sapere effettivamente in che modo si manifesta questa presunta follia dello sceneggiatore di Paolo Sorrentino. Umberto Contarello, autore di Parole, operetta per voce e piano.
Non nasce niente, ma avviene. Quindi non so come sia, non mi occupo di origini né di nascite.
È arrivata come?
È arrivata perché avevo una bellissima giacca bianca e volevo farmi vedere in mare, come uno dei pochi che sa ancora vestirsi in mare, in barcavela, dove ci si veste in giacca e non in tessuti da Formentera.
Quindi tutto è partito da un vestito?
Quindi tutto è partito da un vestito, da un operatore che ho capito subito che mi avrebbe reso come volevo essere reso, e poi mi è esploso il narciso verbale.
C'è un'isola, Ventotene, dove tu sei rimasto isolato per un po' di tempo?
No, c'è un'isola che si chiama Levanz, dove io sono stato isolato per molto tempo. Poi c'è stato un viaggio con una tappa a Ventotene.
E il tuo ritorno, ma il problema del tuo ritorno, perché tu insisti molto su quello e da lì poi parti in una serie di riflessioni.
Domanda,
che problemi hai avuto nel tuo ritorno?
Wittgenstein diceva, si dice ciò che si può dire. No, non si può dire, non perché c'è una censura, ma perché si parla di ciò di cui si può parlare, fa parte dell'ordine del discorso.
No, allora parliamo della costruzione di questo lavoro, perché le tue riflessioni non possono essere, saranno improvvisate, però sono riflessioni che ovviamente maturano da qualcosa.
Allora, io non costruisco niente, non progetto niente, non schematizzo niente, è tutto estemporaneo, ma nell'attimo dell'estemporaneità, come dice Eliot, è compreso tutto il passato, tutto il presente, tutto il futuro.
La musica
fondamentale, perché io sono tornato dopo tanti anni alla mia vera passione, che era la musica, ma essendo un appassionato stonato ho dovuto deviare verso la parola, e piano piano però questa finalmente un gesto umano. Sono stato deviato verso la parola, ma sono stato deviato verso la parola utile, cioè la parola organizzata, cioè verso il racconto. Poi a un certo punto mi è venuta questa meravigliosa passione di sentire le parole come note, e quindi sono più interessato a sentirle singole. Quindi io ho cambiato modo di parlare. Adesso scelgo le parole come scegliessi delle note, e quando scrivo, scelgo le parole come parlassi. Questo mi ha fatto incontrare Danilo, con il quale siamo diventati meravigliosamente amici e facciamo un sacco di cose.
Quindi la musica è stata costruita sulle tue parole, sul tuo...
La musica è stata improvvisata su tutto il film. Cioè io gli ho fatto vedere il film e lui, come Miles Davis in Ascensore per il patibolo, ha suonato una notte un solo di piano sul concerto, sul film.
Sì, comunque tutta la mia curiosità sulla costruzione, chiamiamola come vuoi, è perché comunque tu arrivi dalla scrittura, sceneggiatura, e qui invece hai deciso di rompere quell'aspetto lì.
No, una bugia. Io sono un pessimo sceneggiatore, non ho mai costruito un cazzo.
È vero.
Chi costruisce, sai cosa fa? Muratori. Io non faccio il muratore, tesoro.
No,
ecco. Non ho mai costruito un cazzo. Ho costruito i primi 3 anni. Poi mi sono reso un solo di coglioni a costruire cose. Allora andavo a fare l'ingegnere e facevo una meravigliosa diga a Dubai, che è molto più bella.
Visto che questo film è stato estemporaneo e improvvisato, ce ne saranno altri?
Ma per amore di Dio, ma è proprio l'ultimo dei miei pensieri della mia vita. Però io sono sempre molto sensibile alla bellezza formale del contratto. Cioè, se mi arriva un bel contratto, posso anche dire con ora sì, potrei fare un film notturno.
Lui era Umberto Contarello, l'autore di Parole, operetta per voce e piano, un personaggio effettivamente particolare anche nelle sue manifestazioni estemporanee. Barbara Sorrentini, collegamento da Venezia, ormai siamo in conclusione, siamo agli ultimi secondi della trasmissione di questa puntata particolare di Chassis da Venezia, 5 settembre 2021.
Sì, settimana prossima gli appuntamenti sono con gli altri tre film italiani in concorso, Freaks Out, in realtà sono Freaks i protagonisti, poi c'è E qui rido io di Mario Martone e ancora I fratelli di Innocenzo con America Latina, poi naturalmente tantissimi film da tutto il mondo che aspettiamo con ansia. Ultima cosa, ieri ho incontrato Tony Servillo e Silvio Orlando per il film Aria Ferma di Leonardo Costanzo, un film di cui parleremo tantissimo la prossima settimana, e intervistarli tutti e due insieme, oltre che vederli insieme sullo schermo, devo dire che è stata una bella esperienza.
Ci salutiamo e concludiamo qui la puntata di oggi di Chassis. Grazie mille a Barbara Sorrentini.
Grazie mille a Luca Gattuso e alla tua presenza in studio a Milano e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Gli appuntamenti ovviamente col cinema sono nel corso della settimana in tutte le trasmissioni anche all'interno del GR, e poi l'appuntamento della domenica dalle 9 alle 10 con Chassis. Un saluto anche da Luca Gattuso, buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.